Modem.
A lot of people died. A lot of people are suffering.
Ad Haiti non è ancora possibile valutare la piena entità dei danni.
La devastazione è impressionante, la situazione umanitaria tragica e ora si teme l'acuirsi della mai sopita epidemia di colera.
Oh my God! Everything's gone. No, everything.
La situation est catastrophique. Pendant que n'a pas des réponses urgentes à besoin urgent pour l'eau potable, médicaments.
Holding myself up against the wall as the water and wind comes in from the ocean.
It wasn't just the winds that were violent, but the rain came from different directions.
This moves 20 miles to the west, and you and everyone you know are dead. All of you, because you can't survive it.
L'aide internationale commence à arriver en Haïti. Une cargaison d'aide venant des États-Unis a débarqué ce jeudi à l'aéroport Toussaint Louverture.
È sicuro che in uno Stato che rimane fragile, tutto l'aiuto che deve essere canalizzato dal governo fa fatica ad arrivare a destinazione sul terreno.
Buongiorno, buongiorno da Franco Cristine e dalle redazioni di Modem. Haiti di nuovo duramente colpita. La copertina curata da Monica Fornesi e ce lo ha fatto capire di questo paese che torniamo a parlare. Haiti, il paese più povero delle Americhe, uno dei paesi più poveri al mondo, colpito nel 2010 da un devastante terremoto. Oggi di nuovo in ginocchio dopo il passaggio lo scorso martedì dal potente uragano Matthew. Ad essere toccata seriamente è stata la parte meridionale del paese. I danni sono ingenti, ne parleremo. Da ieri Haiti vive tre giorni di lutto nazionale. Ma cosa sta succedendo? Come ci si sta organizzando? Quali le sfide? Quali i rischi? Quali le priorità? Dal disastro è passata oramai quasi una settimana, ma di notizie, va detto, ne giungono ancora relativamente poche. E poi a che punto del suo percorso si trova Haiti, paese dal passato e dal presente estremamente travagliati, ancora incapace per ora di camminare da solo. Di tutto questo dunque cercheremo di parlare. Iniziamo da Port-au-Prince, la capitale di Haiti, da dove abbiamo in linea due nostri ospiti: Ernesto Iacomelli, fino a qualche mese fa vice capo del Centro delle Operazioni Congiunte delle Nazioni Unite ad Haiti, e Morena Zucchelli, responsabile dell'ufficio di Haiti dell'ONG COPI, che si occupa di prevenzione e di riduzione dei rischi. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Ecco, Ernesto Iacomelli, cominciamo magari dal bilancio. Le cifre sulle vittime di questo uragano non sono chiare. Il Ministero dell'Interno parlava di 271 morti, la Protezione Civile di 336, poi c'erano altre fonti, l'agenzia Reuters in particolare, che menzionavano anche un migliaio di persone uccise. Qual è la realtà?
In pratica le cifre cambiano di giorno in giorno, più che ci sono informazioni delle zone sinistrate che non sono state raggiunte. Quindi per il momento, dalle ultime informazioni ricevute, su 10 milioni di abitanti abbiamo, si dice, 1.1 milione di persone sinistrate e 1.400.000 persone bisognose di aiuto umanitario. I decessi sono saliti a 336. E quindi la situazione è molto più di quanto è stata preventivata prima. Si può dire che ci sono 115.000 famiglie sinistrate, come ho detto, con più di 60.000 persone nei rifugi, case devastate 25.000, 300 scuole inutilizzabili, eccetera, eccetera. Quindi le cifre aumentano.
Morena Zucchelli, l'uragano ha colpito, l'abbiamo detto, un paese estremamente fragile. Quanto Haiti è stata colpita? Quanto va giudicata grave la situazione?
Noi crediamo che la situazione sia veramente grave, soprattutto perché è un paese estremamente fragile, cioè, come ha detto Iacomelli, le infrastrutture sono veramente state danneggiate, tantissime strade non sono ancora percorribili, e questo è anche il problema di avere i dati. Di fatto molte zone delle colpite sono ancora incomunicate, perché appunto sono nella parte sud, soprattutto la zona della Grand Anse, Jeremy, sono comunque posti sempre molto isolati rispetto alla capitale, a Port-au-Prince.
E Iacomelli, dunque, è una situazione ancora in continua evoluzione. Ci sono ancora molti villaggi dove, se ho ben capito, i soccorritori non sono ancora arrivati.
Esattamente, si è fatto tutti gli sforzi necessari per poter raggiungere le capitali telefonicamente, perché per molto tempo non si poteva nemmeno raggiungerle. Per la strada è appena stata ristabilita precariamente la strada per i centri principali, ma come viene detto non è soltanto le capitali, le CAI e Jeremy che sono da raggiungere, ma tutti i villaggi del sud e delle altre regioni dove c'è la distruzione totale sia di case, sia di piantagioni, sia di culture, ecco.
Mm-hmm. Sì, ancora per capire, Morena Zucchelli, le zone che sono state colpite dall'uragano non sono quelle che erano state devastate dal terremoto 6 anni fa?
No, infatti, no, sono quelle devastate dal terremoto, ma bisogna ricordare che comunque nel 2012 Haiti è stata colpita da 2 uragani, quindi Isaac e Sandy. E Sandy fece molti, molti danni, a Sandy fu nel novembre 2012 e di nuovo anche lì normalmente l'uragano colpisce tutto il paese, questa volta sono state più colpite le coste perché ci sono piogge incessanti e nel novembre il paese ebbe ancora tanti casi di colera. Quello che io ho visto di differenza rispetto a Sandy 2012 adesso è stata una maggiore capacità della protezione civile di preparare e di evacuare di forma preventiva la popolazione. Bisogna dire che i posti delle coste sono molto lontani dai centri di potere, quindi con molte difficoltà di riuscire a raggiungere i centri di protezione civile, soprattutto comunali. Bisogna anche dire che dal 2012 i sindaci non sono più stati eletti e sono di nuovo stati eletti nella ultima seconda tornata di elezioni politiche dello scorso anno, che però sono andati in carica 2 mesi fa, 2 o 3 mesi fa la maggioranza. Quindi c'è proprio stato un grande vuoto di potere locale che è quello che permette di raggiungere. Quindi storicamente il paese è veramente poco decentralizzato e quindi è per questo che in questi momenti si vedono che i piccoli villaggi lontani anche dalle capitali delle regioni sono difficilmente raggiungibili e non hanno avuto molta informazione.
Ecco, però malgrado tutto questo, lei diceva una certa prevenzione c'è comunque stata. Anche un paese come Haiti, per il quale bisogna anche dirlo, gli uragani fanno parte in un certo senso del paesaggio locale, ma un paese comunque fragile, riesce a implementare in un qualche modo una certa politica di prevenzione?
Certo, tutti gli anni qua viene definita la stagione ciclonica che parte da marzo, aprile, dipendendo dagli anni, fino a novembre. Quindi c'è tutta una campagna di informazione, una campagna che viene molto molto ben condotta e che ogni anno diventa sempre più diffusa, quindi riesce a raggiungere anche i posti più difficili. Adesso anche abbiamo dal nostro vantaggio una grandissima maggioranza di persone che hanno il cellulare, DigiSeria e Natcom, che sono le 2 reti del paese, riescono a raggiungere quasi il 90% del territorio. Ovvio che in questi momenti di crisi, soprattutto il momento di da martedì, mercoledì, la Natcom soprattutto ha avuto dei problemi, non è riuscita a mantenere in funzione la sua rete, mentre DigiSeria è riuscita a mantenerla, no? Quindi questo ha creato delle grosse difficoltà di comunicazione, no? Però noi crediamo che tutte le persone che non sono state evacuate di forma preventiva riflettono una grande capacità del paese, pur con i piccoli mezzi che ha, di fare informazioni e di cercare di salvare la popolazione. Sì. Bisogna anche dire che i rifugi in cui le persone sono state accolte non hanno poi attrezzature, non ci sono materassi, non c'è acqua, no? Però questo rientra nella fragilità globale, cioè il paese non ha condutture di acqua, non c'è energia elettrica nella maggioranza del posto, anche a Port-au-Prince l'energia elettrica è comunque ancora un lusso.
Sì, ecco, come sta reggendo il paese ne parleremo. Matthew, uragano estremamente potente che dopo Haiti e Cuba ha colpito gli Stati Uniti, ora ha perso molta della sua forza. Ma di cosa si è trattato? Lo abbiamo chiesto al meteorologo Marco Gaia, sentiamo.
Matthew è stato un uragano un po' particolare, che ha avuto sia una traiettoria un po' inusuale, sia uno sviluppo anche altrettanto inusuale. È arrivato a superare la soglia della categoria 5 sulla famosa scala con 5 gradi che differenzia i vari uragani, però è rimasto di questa intensità massima per solo 5-6 ore. Quando però è arrivato proprio su Haiti, era un uragano di classe 4, cioè nonostante i venti e le precipitazioni erano talmente intense che evidentemente ha provocato tutti i danni che abbiamo saputo. C'è anche da dire che era circa 9 anni che in questa regione dell'Atlantico non si verificavano più degli uragani che hanno toccato la categoria 5.
Le immagini che ci arrivano dalle zone investite ci mostrano soprattutto un vento molto forte, pioggia. Ma cosa rende così pericoloso un uragano?
Sono 3 sostanzialmente i fattori che possono determinare la pericolosità dell'uragano. Da un lato i venti, si parla di uragano quando iniziamo ad avere dei venti superiori ai 120 km all'ora, nel caso di Matthews abbiamo superato abbondantemente i 200 km all'ora ed evidentemente che dal punto di vista meccanico dei venti così forti possono sradicare alberi, scoperchiare tetti e danneggiare tutte le strutture non adeguatamente costruite. Poi ci sono le precipitazioni intense, si parla di 200 litri per metro quadrato in 24 ore o più, nel caso di Matthews sono segnalati 200-300 litri in 24 ore per metro quadrato, quindi sono delle quantità decisamente molto molto forti che sono in grado, laddove il terreno magari non è protetto adeguatamente dalla vegetazione, da una foresta, di innescare delle frane, dei movimenti di terra. E il terzo elemento della cosiddetta storm surge in inglese, i venti soffiano l'acqua del mare contro la costa, creano una specie di gigantesca ondata, in più c'è la bassa pressione all'interno dell'uragano che aiuta di nuovo il livello del mare ad alzarsi e parliamo di un livello del mare che si può anche alzare di 2-3 metri rispetto al valore normale.
Le spiegazioni del meteorologo Marco Gaia, Ernesto Iacomelli, torniamo alla situazione, come si sta reagendo, con quali mezzi, quali sono i maggiori rischi adesso, quali bisogni? Quali le necessità?
Ma tutto quanto si è detto fanno vedere la drammaticità della situazione e direi che uno dei rischi maggiori è il colera, che è diventato endemico nel paese, quindi questa acqua potabile che non esiste, visto che è stata mescolata con le acque degli scarichi eccetera eccetera, delle inondazioni che ci sono state, dissenteria. Poi mancanza di cibo, perché abbiamo parlato di 60.000 persone che sono nei rifugi, ma come la collega ha detto non ci sono gabinetti, non c'è acqua potabile e non si trova cibo sul posto perché tutto è stato distrutto. Sono queste un po' le cose più gravi che ci sono. Bisogna anche pensare che queste 60.000 persone nei rifugi saranno anche in una situazione di insicurezza per le possibili aggressioni e per gli stupri che ci potrebbero esserci, come ci sono stati anche dopo il terremoto nei campi dei rifugiati, dove il controllo della polizia non può essere costante per la mancanza appunto di una polizia molto preparata.
Sì, Morena Zucchelli, il suo punto di vista sulle priorità?
Per noi la priorità è soprattutto mettere in protezione la popolazione, quindi noi ci siamo già arrivati per rimettere a posto le loro case con materiale, perché comunque la stagione ciclonica non è ancora finita e continua a piovere, di fatto il fine settimana di nuovo ancora piovuto. E l'altra priorità è riuscire a raggiungere i villaggi più lontani, perché normalmente anche in zone decentralizzate, in piccoli comuni, gli aiuti arrivano e restano soprattutto nei borghi principali, quindi difficile, perché per esempio noi per fare le valutazioni dei danni abbiamo dovuto appoggiare le protezioni civili comunali con dei jeep, con il nostro personale, con il combustibile, perché oltre al personale non hanno poi capacità, no? E quindi bisogna ricordare che la protezione civile a livello di comune sono tutti volontari, non ricevono stipendi.
Ma Haiti ha qualche mezzo per far fronte al disastro o non può che appoggiarsi sull'aiuto internazionale?
No, deve appoggiarsi all'aiuto internazionale, da solo non ce lo fa, questo è chiaro per noi, non è possibile, non ha la capacità.
Ok, al telefono da Rieti, dove si trova per dare un'occhiata a un'altra situazione di crisi, quella del recente terremoto in Italia, abbiamo l'esperto di intervento umanitario Davide Alexander, docente all'University College di Londra. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Davide Alexander, nel 2010 dopo il terremoto c'è stato un grande afflusso di aiuti, ma anche ci sono stati grandi problemi nella gestione, ci sono stati sprechi, mancanza di coordinamento. Oggi la situazione rischia di ripetersi o la realtà è un'altra?
È molto difficile dire, è chiaro che la realtà è un'altra in quanto è una zona diversa e un tipo di disastro diverso. Ci sarà un grosso problema con la distruzione dell'infrastruttura, ad esempio questo problema dello storm surge, ovvero l'ondata d'acqua, avrà spazzato via le strade e con questo semplicemente per portare per terra gli aiuti sarà necessario ripristinare le strade, che sarà una grossa opera. Per di più, quando i venti di un uragano scoperchiano una casa, il resto viene proprio spazzato via. E la situazione mi ricorda l'uragano Ivan del 2004, che ha distrutto il 90% delle case a Grenada, un'altra isola dei Caraibi, e credo che qui abbiamo una situazione simile. In più, la questione delle malattie: in genere i disastri non causano epidemie, però è possibile fare un'eccezione per Haiti. Il problema, come al solito, sono le malattie endemiche come colera, malattie legate alla dissenteria e così via. E senza aiuti sufficienti c'è il rischio di moltiplicazione dei casi, e già sentiamo rapporti di ospedali che sono sottomessi da più pazienti che riescono a trattare.
Quindi una situazione veramente delicata. Ernesto Iacomelli, questo problema del colera fu portato tra l'altro dalla missione dell'ONU, c'è ancora un forte risentimento della popolazione a causa di quello che è successo 6 anni fa?
Sì, senz'altro, perché le Nazioni Unite hanno tergiversato nell'accettare e dire apertamente che era stato il contingente nepalese che aveva portato con la maniera di utilizzare le acque usate non appropriate, quindi il colera nel paese. Solo recentemente Ban Ki-moon ha ventilato la possibilità che questa epidemia fosse stata portata dalle Nazioni Unite, e quindi l'aiuto finanziario verrà portato ad Haiti, e tutte le agenzie presenti sul paese, UN, hanno questo come priorità nelle loro azioni per combattere il colera. Sì.
Mm-hmm. Si parlava di timori a livello igienico-sanitario, gli ospedali ci sono, c'è il personale medico, leggevo da qualche parte in certi luoghi sì, magari ci sono gli infermieri, ma i medici mancano.
Ma in generale gli ospedali sono stati anche loro affettati dal uragano, molti ospedali sono stati allagati, medicamenti anche sono stati allagati, e soprattutto il personale medico, sia medici che infermieristico, sono carenti un po' in tutto il paese, quindi questo aumenta ancora il problema di come intervenire in maniera adeguata ai bisogni.
Sì, e lei prima accennava alle coltivazioni distrutte, agli agricoltori che hanno perso il loro raccolto. Questo è anche un problema che non si limita all'emergenza di adesso, ma che diventerà un problema anche per il futuro, perché insomma ci sarà carenza di cibo, Morena Zucchelli.
Sì, crediamo che ci sia carenza di cibo. Di fatto il paese non è autosufficiente alimentare già da adesso, cioè già prima dell'uragano, quindi questo è un grosso problema, soprattutto anche perché rispetto al riso, che è uno dei prodotti principali di cui si alimenta la popolazione, non è autosufficiente, no? Quindi noi crediamo in effetti che il problema deve comunque risolversi all'interno di una maggiore decentralizzazione del paese. Bisogna anche ricordare, per esempio rispetto alla sanità e alle scuole, che la maggioranza della sanità e delle scuole è gestita dalle varie chiese, le chiese cattoliche, le chiese protestanti, cioè il governo è veramente piccolo, non ce la fa a gestire, e soprattutto nelle zone rurali non c'è l'investimento da parte del governo, quindi tutte le scuole, tutti i centri di salute dipendono dalle differenti tipi di chiese, ed è vero che soprattutto nei centri decentrati non ci sono medici, spesso neanche infermieri, e non ci sono assolutamente mai medicinali, e tutto si deve pagare.
Un paese quindi dalle strutture ancora estremamente fragili, ne parleremo ancora fra poco. Presidente di Haiti è stato, dopo il terremoto del 2010 fino al febbraio di quest'anno, Michel Martelly, politico ma anche cantante, uomo d'affari, una presidenza travagliata la sua, che si è conclusa con le presidenziali nel 2015 contestate e che non hanno dato esito. Ora il paese è guidato da un presidente Haiti. ad interim. La situazione politica resta, insomma, fortemente instabile. Al telefono abbiamo ora anche Lori Zanatta, docente di storia e istituzioni dell'America Latina all'Università di Bologna. Buongiorno anche a lei.
Grazie, buongiorno a voi.
Professor Zanatta, ancora un disastro naturale ad Haiti, il destino, verrebbe da dire, non cambia per questo paese, risollevarsi sembra davvero impossibile, da questo che vogliamo cominciare.
Sì, quando si dice piove sul bagnato, è il caso di Haiti che è pressoché unico in America Latina e che ricorda quello di molti paesi dell'Africa subsahariana, è un caso, è il tipico dilemma molto crudo, studiato da Angus Deaton, no? il Nobel per l'economia, perché Haiti, essendo un paese estremamente sottosviluppato, dipende in larga parte dall'assistenza straniera. Solo che dipendere dall'assistenza straniera fa sì che le istituzioni politiche locali ne vengano totalmente distorte, perché governare ad Haiti significa sostanzialmente cercare di accaparrarsi l'assistenza straniera per distribuirla tra la popolazione, e lo stesso Angus Deaton ci insegna che, ahimè, un paese così non si svilupperà mai, tanto che lui è addirittura drastico, e cioè tagliare gli aiuti, ma questo ovviamente è impensabile per un paese come Haiti. Però il dilemma rimane, il dilemma è tragico, manca una classe dirigente fin dall'indipendenza,
Davide Alexander, quello che ci dice Zanatta in sostanza, l'aiuto internazionale, l'aiuto umanitario in un paese oltretutto politicamente ostabile a volte non è un aiuto, anzi è qualcosa che rischia di mettere ancora più a rischio il paese, d'accordo?
Sì, è proprio così. Il periodo 2005-2009 era uno di stabilizzazione, che vuol dire portare la pace e la stabilità propedeutico allo sviluppo. E poi molte delle opere buone fatte in questo periodo sono state disfatte dal terremoto, che ha riportato un livello di caos. L'epidemiologo Paul Farmer dell'Università di Harvard, che conosce Haiti da 40 anni, dice che meno di 1% degli aiuti internazionali portati nel terremoto sono andati a potenziare il governo. E dobbiamo anche ricordare che in quell'evento il governo è stato devastato dal crollo degli edifici, morti di molti ufficiali, eccetera. E comunque quando vanno via le agenzie internazionali o quando non c'è più un livello di finanziamento internazionale, il governo deve gestire i servizi. E secondo Paul Farmer, e sono pienamente d'accordo, la cosa da fare sarebbe di potenziare il governo. Sì, ci sono rischi di un governo corrotto, un governo autoritario, qualcosa del genere, però in qualsiasi caso il governo deve gestire i servizi. Questo stenta a fare perché il livello di finanziamento è minuscolo, e difficoltà di raccogliere tasse e così via.
Ma Lori Zanatta, mancano i soldi o manca anche proprio la cultura civica? Manca qualcosa che permetta a questo paese di poggiare su un qualche fondamento un po' solido?
Purtroppo è proprio questo il dilemma, mancano i soldi e questo limita la possibilità di formare una cultura civica, ma soprattutto di far nascere dei ceti sociali più robusti, autonomi, indipendenti, consapevoli di sé. Però la mancanza di questi attori a sua volta spiega la mancanza di denaro in un paese di scarsissime risorse, quindi davvero è il famoso cane che si morde la coda, e questo è veramente il dilemma di questi paesi. Non c'è dubbio, sono d'accordo, che le istituzioni pubbliche, ma non solo pubbliche, sono quelle che più vanno rafforzate. Bisogna convincersi, e a volte questo manca ovviamente nell'opinione pubblica haitiana, ma manca un po' anche nell'opinione pubblica internazionale, la convinzione che lo sviluppo non significa iniettare soldi da un paese ricco a un paese povero, ahimè, non produce sviluppo. Bisogna rafforzare un processo istituzionale. Questa è la vera sfida.
Sì, è forse stata questa l'occasione che non è stata colta dopo il terremoto del 2010. David Alexander, non c'è stato quel salto che alcuni avrebbero voluto vedere dalle politiche dell'intervento nell'emergenza alle politiche dello sviluppo?
È stato favorito dal tipo di intervento internazionale. Fu calcolato, sebbene è molto difficile verificare, che l'80% degli aiuti finanziari stanziati a Haiti sono riciclati ai paesi di origine. Cioè, quando si porta ad esempio un alloggio fabbricato in un paese ricco, montato da personale da un paese ricco, trasportato da una nave da un paese ricco, allora l'effetto è possibilmente questo. Forse è un'esagerazione, però il principio rimane lo stesso. C'è un bisogno quindi di favorire l'autonomia a Haiti, una cosa che storicamente non ha avuto per molto tempo, dipendenze di vario tipo anche nei debiti, ad esempio il debito pubblico, sono state cose proprio caratteristiche di Haiti per centinaia di anni.
Sì. Ernesto Iacomelli, qual è la realtà politica, la realtà sociale oggi ad Haiti? Qual è la sua percezione?
Ma quanto è stato detto è tutto giusto, nel senso che dal momento che si sono sentiti liberi di Duvalier, non c'è stata la personalità, non c'è stata la persona devota al paese che faceva ricostruire o che faceva migliorare la situazione del paese. Questa corsa al potere, alla posizione del presidente nella politica, soltanto per spartire i soldi che vengono iniettati, come è stato detto. Le istituzioni sono molto corrotte, anche se recentemente è stata approvata una legge contro il lavaggio del denaro, ma sono sempre molto corrotte, è molto difficile poter agire, molto difficile poter vedere delle migliorie nella condotta anche del paese.
Sì, corruzione, insomma, poi anche violenza, un paese... Dica...
Un altro fatto da prendere in considerazione è la diaspora di Haiti, che è molto potente, come lo è in Nepal e le Filippine, ad esempio, ma la diaspora, soprattutto nelle Americhe, Canada, Stati Uniti, eccetera, fornisce molti soldi a haitiano qualunque. E quindi in effetti sostiene lo sviluppo o il recupero dopo i disastri.
Quindi la diaspora dà dei flussi finanziari, però poi dopo bisogna ancora saperli gestire, questo non sempre succede.
Questo è vero, sì, ma c'è un ruolo anche politico per la diaspora nel contesto di Haiti.
Morena Zucchelli, per un ONG operare in un contesto così fragile, cosa significa? Insomma, una certa anarchia, faccio quello che credo meglio, o con le istituzioni si collabora, e se sì con quali?
Ma noi lavoriamo soprattutto con la protezione civile, che di fatto è l'unica istituzione che rimane stabile, cioè non cambiano le persone, perché nei ministeri c'è un cambiamento rapidissimo delle persone, le persone restano 3 o 4 mesi e poi vengono cambiate, a differenza della protezione civile che invece resta stabile, soprattutto ai livelli nazionale, regionale, comunale, poi abbiamo anche le sezioni comunali, no? Quindi noi normalmente lavoriamo con i comuni e con la protezione civile comunale e si riescono a ottenere dei risultati e anche con la popolazione. Di fatto abbiamo lavorato tantissimo a fare esercizi di evacuazione, quindi la popolazione che noi abbiamo raggiunto, e bisogna comunque pensare che un ONG raggiunge massimo 4-5 comuni perché è difficile avere fondi maggiori, è stata formata e sapeva quali erano i loro rifugi e ha anche accettato di andare in rifugio, perché uno dei punti che c'è stato è che molta gente non ha voluto andare nei rifugi poi per paura di subire i furti, di perdere quel poco che hanno, no? Quindi ha fatto resistenza e anche questo ha creato dei problemi. Quindi è difficile lavorare, ovviamente lo sappiamo tutti, però si riescono a ottenere dei risultati. Noi crediamo soprattutto che bisogna lavorare con la popolazione, no? È con la popolazione che si riesce a ottenere il cambio, no? Lavorare con il livello centrale è sicuramente obbligatorio, bisogna farlo, non è secondo noi il ruolo dell'ONG, però dà tantissima energia con pochissimi risultati.
Ernesto Iacomelli, lei è stato capo della missione ONU, adesso ha una sua ONG, l'interlocutore privilegiato, secondo la sua esperienza, quale deve essere? Per essere insomma effettivi nell'azione.
Ma quello che è stato detto è giusto, a un certo momento bisogna puntare sulle persone integerime che ci sono sul paese, ci sono sì dei criminali, ci sono sì delle persone che pensano ai propri interessi, eccetera, eccetera, ma c'è anche tanta molto buona gente che da sempre ha fatto dell'aiuto, ha fatto dei progetti, eccetera, eccetera. Io sì ho fatto questa ONG che però è stato soltanto mettere assieme queste persone, istituzionalizzare queste persone che da tanto tempo lavoravano nell'umanitario, nell'aiuto delle persone più bisognose. il governo o le istituzioni si contattano per avere tutti i formulari necessari, i permessi necessari, le certificazioni eccetera eccetera, vanno tutti molto a rilento. Bisognerebbe dare soldi a destra e a manca per poter far avanzare le cose, non facendolo si perde del tempo, ma però si sostiene la maniera di lavorare, di dare più spazio a chi è integerrimo, a chi lavora bene, a chi vede le cose con occhi differenti.
Loris Zanatta, ci sono le catastrofi, c'è il presente, poi ci sono anche le ragioni storiche. Che cosa, se lo si può riassumere, ha fatto sì che questo paese resti tanto incapace di costruirsi?
Questa è una domanda davvero molto complessa, perché 200 e più anni di storia sono difficili da sintetizzare, però non dimentichiamo che il problema viene dall'inizio, perché l'indipendenza di Haiti è molto particolare, forse poco noto, ma è molto particolare, perché da un verso l'indipendenza di Haiti significò una straordinaria sollevazione degli schiavi contro gli schiavisti, e quindi è giusto ricordarlo come un'epopea storica. Al tempo stesso però questa sollevazione degli schiavi comportò la distruzione totale della classe dirigente degli schiavisti, nel senso che i francesi furono o sterminati o abbandonarono l'isola. Questo problema originario della scomparsa traumatica e comprensibile in quel contesto della classe dirigente bianca dell'epoca, ahimè, ha lasciato un vuoto che purtroppo in 200 anni, bisogna riconoscerlo, non è mai stato riempito.
Il futuro da dove passa, da dove dovrà passare, se si vuole vedere in qualche modo la fine del tunnel, Zanatta?
Questo veramente non lo sa dire nessuno, perché come dicevo prima, questo dilemma, che è veramente un cane che si morde la coda, non si sa dove si possa interrompere, sicuramente solo dall'interno di Haiti. Sì, ecco, abbiamo sentito parlare di persone integerrime, sicuramente ci sono ad Haiti, ecco, la speranza è che possano raggrupparsi, riemergere e anche solo dare un po' di stabilità e di credibilità alle istituzioni di Haiti. Basterebbe un mandato presidenziale, due mandati presidenziali stabili e con una discreta crescita, la rinascita dell'industria del turismo, la fiducia nel paese, sarebbe già una luce in fondo al tunnel. Queste elezioni, come sappiamo, sono state addirittura sospese nel loro secondo mandato per frode, quindi non ci sono molte luci in fondo a quel tunnel per adesso.
Sì, Davide Alexander, siamo al termine della trasmissione, anche lei la domanda, il futuro di Haiti da dove dovrà passare?
Per quanto riguarda i disastri è assolutamente necessaria la stabilità. Bisogna dire che il popolo haitiano ha una resilienza, ha una cultura molto viva e vivace, però senza la stabilità non riesce a instaurare l'organizzazione, la preparazione e anche la riduzione del rischio che ci vuole per sopravvivere bene dopo questi eventi disastrosi, che purtroppo verranno e verranno nel futuro, perché in questa zona purtroppo è una zona sismica e di forti eventi meteorologici, e non c'è altro da dire.
Sì, il resto, Iacomelli, la stabilità politica è una chimera o qualcosa che chi vive ad Haiti può immaginare.
Io direi ancora, aggiungerei a quanto è stato detto, che la pressione internazionale è molto importante, perché obbliga quelli che si trovano al potere a meno abusare del potere che hanno. L'Organizzazione Mondiale delle Dogane, per esempio, ha obbligato a creare certe strutture, a mettere in piedi certe strutture di controllo, eccetera, eccetera, per cercare di recuperare il pagamento delle tasse dovute, che sono invece un'evasione completa da tutto quello che entra sul paese. Ecco, questo è un piccolo esempio. Comunque, ripeto, la presenza delle organizzazioni internazionali, questa spinta, questo sostegno e questo controllo fanno sì che non abbiano completamente mano libera quelli che sono al potere, che vogliono gestire come meglio credono le cose.
Morina Zucchelli, l'ultima parola a lei, una chiave sua per il futuro di Haiti.
Beh, noi crediamo che soprattutto la decentralizzazione del paese è quello che può portare veramente un cambio. Cioè, ancora un paese estremamente centralizzato, tutto si decide a Port-au-Prince, tutti i fondi restano a Port-au-Prince, non si riesce, è difficilissimo appunto fare anche le riunioni sul terreno, cioè adesso tutte le riunioni si fanno a Port-au-Prince, noi stiamo lottando perché invece si facciano nelle regioni, non le regioni più colpite. C'è già un primo caso in cui si fanno alle CAI, no? ma per esempio non si fa nessuna riunione vicino alla zona di Jeremy, no? Quindi tutto si decide ancora qua a Port-au-Prince, gli aiuti arrivano a Port-au-Prince ed è un paese, insomma, che vive soprattutto di riunioni. Prima di riuscire a prendere una decisione ci si mette tantissimo tempo e spesso viene rimessa in discussione, no? Quindi crediamo che la decentralizzazione, uno sforzo, un appoggio soprattutto ai comuni a creare nuovi leader attraverso i sindaci, questa sia un po' la chiave del futuro.
Ecco, noi ci fermiamo con queste battute e ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna domani.